voce e diamo il benvenuto a Sara Montinaro che ci è venuta a trovare qui stamattina e ne siamo molto molto felici. Buongiorno Sara.
Ciao.
Allora, ha una brevissima biografia, insomma, anche se è difficile, visto che insomma hai un curriculum piuttosto pieno. Tu sei una ricercatrice, una storica, ti sei occupata di tante questioni e sei anche attiva all'interno di Wiki Onlus, quindi tutto il mondo relativo al Kurdistan e alla solidarietà con il Kurdistan. Oggi ti abbiamo accalappiato per farci raccontare quello che è il tuo libro che è stato pubblicato pochi mesi fa, se non vado errato, dicembre 2020, quindi insomma siamo ancora in tempo. E il titolo di questo libro edito da Melteni è Daesh, un viaggio nella banalità del male. Ovviamente il tono, il riferimento è abbastanza evidente. E allora ti lascio subito la parola perché del Daesh o dell'ISIS, come più conosciuto da queste parti, si è parlato tantissimo, ovviamente a un certo punto sono stati il folk devil, il pericolo pubblico numero uno per almeno un paio d'anni, anche dalle nostre parti, le vicende del Bataclan e tutta l'emergenza terrorista che a un certo punto c'è stata. E poi però dopo un pochino, forse diciamo un paio d'anni, anche a seguito di tutta una serie di vicende belliche più o meno conosciute, il fenomeno sembra essersi inabissato, almeno per quanto riguarda la nostra percezione dall'Italia e dall'Europa. Purtroppo non è proprio così. Ti lascerei subito la parola per raccontarci un po' la genesi del libro, dove è nata l'idea di dedicare al Daesh una pubblicazione e partendo le mosse da questo raccontare a chi ci sta ascoltando in questo momento, magari in maniera molto sintetica, di che cosa stiamo parlando quando parliamo di Daesh o di ISIS, che dir si voglia.
Piacere essere qui a Radio Onda Rossa. E, la genesi del libro. Allora, innanzitutto parto dal titolo, Daesh. Daesh in arabo il nome completo sarebbe al-Dawa al-Islamia al-Sham, tradotto sarebbe appunto lo Stato Islamico della Siria e del Levante. E questo nome, questo termine Daesh, quindi l'acronimo, veniva utilizzato dalle persone locali che vivevano e che vivono tuttora tra Siria e Iraq in particolar modo, per parlare dello Stato Islamico in termini discriminatori. E quindi Daesh tra l'altro vuol dire calpestare, distruggere, ed è stato utilizzato e viene utilizzato tuttora proprio per riferirsi in modo dispregiativo al califfato. E tra l'altro è una nota penso molto interessante che durante il periodo di Daesh chiamarlo in questo modo era un peccato, e quindi era stata creata proprio una fatwa perché essendo appunto sacro secondo quelle che erano le direttive dello Stato Islamico bisognava dire il nome per intero, e quindi dire l'acronimo era momento di fustigazione,
era impuro.
E quindi esatto, era impuro e si veniva puniti con frustate o arresti. Da qui quindi l'idea di utilizzare questo termine specifico. Il libro ha avuto una vicissitudine diciamo un po' casuale in realtà. Io mi sono laureata nel 2015 con una tesi in giurisprudenza e diritto islamico proprio appunto sullo Stato Islamico e sulla sua creazione, come era nato, come si era composto e dal punto di vista per lo appunto giuridico. Successivamente nel corso degli anni sono stata diverse volte nel nord-est della Siria, in Rojava, ho approfondito ulteriormente la tematica e parlando con alcuni compagni si diceva: caspita, però effettivamente sul Daesh, sullo Stato Islamico, qua in Europa non se ne parla più, è un argomento che è completamente sparito da, dai media mainstream, anche per chi ha seguito e chi segue la tematica se ne parla poco. E da lì l'idea di provare invece ad entrare nel merito di questo fenomeno, un fenomeno molto complesso che ha delle radici profonde e che quindi tramite e grazie a questo libro cerco di entrare nel merito della tematica, perché quella che è stata la mia sensazione all'inizio è che lo Stato Islamico fosse esploso da un momento all'altro, fosse arrivato,
è l'impressione che abbiamo avuto tutti, diciamo, da questa parte del Mediterraneo,
esatto, e invece le mie ricerche e le mie scoperte mi hanno portato a capire che non era così. Per cui questo libro ha l'intento proprio di provare a fare un quadro di quella che è la situazione molto complessa all'interno del mondo dell'Islam, della Jihad e delle sue diverse sfumature, che poi hanno portato alla creazione di movimenti fondamentalisti come possono essere Al-Qaeda da un lato e lo Stato Islamico dall'altro. E il tutto poi si è trovato a venire a cavallo con la mia esperienza nel nord-est. Sono stata, perché poi a cavallo è successo appunto che sono partita, sono stata lì in Siria per un anno, ho lavorato con la Mezzaluna Rossa curda.
Tra l'altro proprio nel momento più
drammatico durante il coronavirus, e quindi ho avuto la possibilità di mettermi in discussione. Anche da questo punto di vista in quell'occasione ho avuto la possibilità di intervistare sia le spose di Daesh che i foreign fighters, quindi appartenenti allo Stato Islamico. Io ho intervistato internazionali, esclusivamente internazionali, donne e uomini per l'appunto,
quindi persone che venivano dall'Europa sostanzialmente,
sì, europei. Delle ragazze tedesche, una ragazza italiana, un ragazzo belga, olandesi, insomma una diversa composizione, eterogeneità anche per quanto riguarda lo stato di provenienza.
Questo, scusami se ti interrompo, stiamo parlando di persone giovani, diciamo, vengono tutti dall'Europa, come dire, di seconda o terza generazione, oppure anche di non, diciamo, nativi, non lo strano,
sì.
Adesso utilizziamo le parole.
Entrambi. Okay. Entrambi. Infatti questo per me è stato molto interessante, perché inizialmente c'era anche una retorica nei confronti delle seconde generazioni,
certo,
soprattutto in territori come Francia, Germania, Belgio, tantissimi, cioè centinaia e centinaia, migliaia sono partiti da questi stati in particolar modo. E quindi io inizialmente infatti mi aspettavo di avere a che fare più con persone di seconda generazione, in realtà non solo, c'erano anche diversi nativi, diverse native. E questo è stato uno degli elementi che poi ho cercato in qualche modo anche di sviscerare, perché ci sono a mio parere in quella che è stata la narrazione nei media mainstream italiani ci sono state delle semplificazioni sia per quanto riguarda coloro che sono partiti sia per quanto riguarda lo Stato Islamico in sé. E quindi insomma tramite questo libro cerco anche di entrare nel merito di queste tematiche, di queste problematiche e sviscerarle.
Ecco, che diciamo, è un'impresa piuttosto complessa. Ecco, da questo punto di vista, proprio partendo come dire, dal nostro occhio, che di solito
sì,
non è almeno quello mainstream dei migliori, noi siamo generalmente portati a fare, diciamo, del cosiddetto integralismo islamico tutto un grosso calderone. Dubito che l'uomo della strada, o non solo l'uomo della strada, riesca a fare delle differenze fra Al-Qaeda e Daesh, per dirne una. E in che misura sono presenti le differenze all'interno di queste varie formazioni, e soprattutto a te che insomma hai una certa conoscenza diretta dell'argomento, parliamo di differenze politiche, differenze religiose, differenze etniche? In che misura si riesce a capire un fenomeno del genere?
Sì, grazie per la domanda, perché mi dà la possibilità di entrare anche nel merito di quello che è l'alveolo delle organizzazioni fondamentaliste. Ci sono diversi tipi di differenze, sia dal punto di vista ideologico e dottrinale, e quindi qui ci rifacciamo più a quello che è l'ambito islamista e dell'interpretazione del diritto islamico e del diritto musulmano. Ci sono però anche delle differenze di carattere politico-organizzativo in termini proprio di raggiungimento dello scopo. I ragazzi in particolar modo che ho intervistato, entrambi facevano parte prima del Free Syrian Army e dopodiché avevano lasciato il Free Syrian Army per entrare nello Stato Islamico.
Non era una formazione islamista o comunque esplicitamente islamista.
Inizialmente il Free Syrian Army è stato visto come il luogo all'interno del quale la società laica siriana si era organizzata in termini appunto di lotta armata per fronteggiare quello che era il regime di Assad. Mm-hmm. Free Syrian Army, che poi in realtà si è ritrovato ad accogliere tantissimi anche europei, internazionali, che in realtà avevano delle ideologie molto più islamiste e che poi hanno portato appunto una frattura, ad una lenta scomparsa del Free Syrian Army. E tantissimi sono confluiti all'interno dello Stato Islamico di Daesh, e chiacchierando con uno di loro in particolar modo, lui mi raccontava proprio le vicissitudini che c'erano state tra Al-Qaeda, il cui nome all'interno del territorio siriano precedentemente era Jabhat al-Nusra, e Daesh, e quindi e al-Baghdadi in particolar modo. Lì praticamente in quel periodo ci fu un conflitto interno per quanto riguarda l'egemonia politica del movimento islamista globale. E quindi di fatto lo Stato Islamico era riuscito in pochissimo tempo ad attirare migliaia di persone. I numeri e le statistiche ci parlano di 40.000 foreign fighters arrivati in Siria da tutto il mondo, 89-90 nazionalità diverse, e in pochissimo tempo, e tutto questo grazie alla macchina di propaganda dello Stato Islamico, che è una macchina assolutamente complessa, che nel libro affronto questa tematica, seppur non entrando nel merito perché ci sarebbe davvero da scrivere tantissimo. Fatto sta che questa modalità, il jihad con un click, no? E quindi questa modalità che è riuscita ad arrivare nelle case, nelle poltrone delle nostre case tramite il computer, tramite la spettacolarizzazione di tutta una serie di immagini e anche di messaggi divini, potenti per quanto riguarda l'interpretazione dell'Islam che veniva fatta, ha fatto sì che per l'appunto in migliaia iniziassero a confluire all'interno di questo territorio. Ora, le differenze tra lo Stato Islamico e Al-Qaeda sono diverse. Sono diverse perché ad esempio lo Stato Islamico e la sua politica era relativa ad una creazione immediata di un territorio da controllare, a partire appunto dalle terre della Siria e dell'Iraq, che poi è il luogo in cui si è riuscito ad organizzare anche in termini di controllo del territorio, e da lì avanzare con l'occupazione dei territori circostanti e quindi le cosiddette province estere, che poi hanno fatto sì che lo Stato Islamico dilagasse anche all'interno dell'Africa. Boko Haram è uno degli esempi, lo cito e lo nomino perché per noi è più se ne è parlato perlomeno in Italia, però in realtà lo Stato Islamico è arrivato anche nelle terre afghane, talebani, in Tunisia, e ci sono stati tantissimi tunisini che durante quel periodo sono arrivati in Siria, e così come in altri territori africani. Invece Al-Qaeda aveva un discorso leggermente diverso da questo punto di
vista.
Più universalistico, esatto. E ci fu un vero e proprio scontro fra le due leadership, che poi portò ad una guerra vera e propria. Quindi in quel periodo all'interno del territorio siriano ci furono diversi conflitti a fuoco tra le due fazioni, tanto è vero che io poi nel libro, anche in modo provocatorio, parlo di una collaborazione a progetto, e quindi talvolta entrambe le fazioni fra di loro collaboravano per cercare magari di combattere contro il regime di Assad da un lato o contro i curdi, le Syrian Democratic Force dall'altro, e poi però sono arrivati anche ad uno scontro interno molto molto duro e molto netto, che inizialmente ha visto la vittoria dello Stato Islamico su Al-Qaeda. Successivamente, al momento la situazione è leggermente diversa, perché in realtà in questo momento Jabhat al-Nusra ha nuovamente cambiato nome. Adesso si è ritirata nei territori della provincia di Idlib, quindi parliamo del nord-ovest della Siria, e all'interno di quel contesto, assieme ad altre brigate che venivano un po' dalle diverse fazioni che si sono combattute all'interno di questo territorio, e in collaborazione con la Turchia hanno creato il Syrian National Army, che appunto in questo momento si trova nei territori tra Idlib, in particolar modo il governatorato di Idlib, quindi vicino Aleppo e Afrin, per capirci. Ed è la nuova componente militare che viene appoggiata dalla Turchia per cercare di insinuarsi all'interno del territorio e continuare a combattere. Il conflitto in Siria non si è mai fermato.
E questo purtroppo abbiamo avuto modo di raccontarlo più volte. Senti, allora, queste possono essere, diciamo, le differenze, anche il dibattito, lo scontro all'interno di questo ambito. Che cos'è invece, se c'è insomma, la linea guida dentro tutto questo ambiente politico, militare e religioso, e soprattutto considerato che per noi, insomma, è anche difficile ragionare o in un certo modo futuro che questo tipo di formazione si prefigge qual è, e il progetto politico definitivo qual è, e soprattutto, diciamo, questa è una cosa che ti domando in fieri: è un progetto politico attuabile oppure, diciamo, poi nei fatti, quando si arriva alla conquista del territorio, poi l'ideologia, o in questo caso l'ideologia religiosa, deve segnare un po' il passo di fronte alla realpolitik?
Allora, in realtà quella che è la mia sensazione, e anche insomma le ricerche e le interviste che ho fatto, mi portano a dire che sicuramente da un lato ci sono diverse scuole islamiche di interpretative, ora ne abbiamo citate solo due, ma in realtà all'interno di quel contesto ce ne sono diverse, comunque dalla scuola salafita alla scuola wahhabita, quindi parliamo di South Arabia, Arabia Saudita, insomma c'è una complessità all'interno di quel territorio davvero molto variegato e molto variegata. E che poi riflette anche quelle che sono le diverse composizioni, i diversi movimenti e i conflitti che agiscono su quel territorio. Ora, per me il filo rosso cui tu facevi riferimento è il ruolo dell'Islam politico. E secondo me da questo punto di vista, cioè quello che per me insomma. Quello che ho capito è che il pensiero ideologico che impone le proprie ideologie sugli altri non può essere appoggiato da parte nostra o di quelle che possiamo definire democrazie occidentali. E da questo punto di vista l'Islam politico e la sua evoluzione, che vediamo tutt'oggi con i fratelli musulmani, la presenza della Turchia e il disegno imperialista che la Turchia sta portando avanti, non a caso Erdogan è diventato il referente politico della fratellanza musulmana, e non a caso tutta una serie di azioni anche molto simboliche, penso ad esempio a Hagia Sophia, la moschea di Santa Sofia, è stata aperta una nuova moschea in piazza Taksim, che nel 10 anni fa era il centro delle proteste a Gezi Park contro la Turchia. E questi sono giusto alcuni piccoli esempi, perché se ne potrebbe davvero parlare tantissimo.
Anche in luoghi remoti che spesso non esploriamo, insomma, tutta l'Asia centrale, insomma, potremmo perderci ore e ore, per dire.
E quindi da questo punto di vista il disegno sicuramente c'è, e mi sembra evidente che ultimamente ci sia una spinta che faccia riferimento anche da parte di Erdogan nei confronti della Umma musulmana. Lo scopo è quello di creare comunque uno stato o pseudo tale che appoggi quelli che sono i principi islamici, ma in base a quella prospettiva, perché questo poi il discorso fondamentale che io mi sono ritrovata a parlare, ad esempio nel libro riporto queste interviste con questo imam. Lui è un imam curdo siriano che aveva fatto parte della Fratellanza musulmana e che poi ha deciso di uscire dalla Fratellanza musulmana proprio perché si era reso conto che tutte queste differenti terminologie o interpretazioni fanno in realtà parte di un unico progetto che è volto appunto a cercare di introdurre chi tramite l'utilizzo più democratico, e quindi ad esempio quello che veniva definito l'EKP, il partito AKP di Erdogan in Turchia, ma anche il NADA in Tunisia, o tutta una serie di diciamo movimenti che in un modo o nell'altro cercano di reintrodurre la Sharia all'interno della quotidianità. E quindi questo progetto c'è, esiste ancora, e in questo momento secondo me ci ritroviamo in un momento molto particolare, in cui è evidente, perlomeno per chi parla, del tentativo di Erdogan di mettersi un po' a capo alla leadership di questo nuovo movimento. È un nuovo movimento che non a caso fa sempre riferimento all'impero ottomano e che all'interno di questo contesto muove anche quelle che sono le direttive e le sue tattiche e strategie. Il fatto che Erdogan attacchi il Bashur, quindi il Kurdistan iracheno, così come gli attacchi nei confronti del territorio siriano, sempre curdo, vanno letti in una doppia chiave: da un lato il problema della questione curda e quindi l'avanzamento che i curdi portano all'interno del territorio e il confederalismo democratico come chiave di lettura e di pacificazione tra le complessità delle diverse etnie e diverse religioni, ma altresì tutta la questione relativa alla creazione del nuovo impero ottomano, che all'epoca ricopriva e arrivava fino a occupare i territori di Erbil in Iraq e il territorio del nord della Siria.
Un impero ottomano che però all'epoca comunque era un impero comunque cosmopolita e multietnico. Qui invece sembra che, diciamo, nella nuova versione sia molto più come dire, unitario, unificante, con tutte le problematiche che ne derivano però sul territorio.
Certo, con uno sterminio delle opposizioni, siano esse politiche ma anche religiose, e questo comunque nella storia della Turchia è stato visto anche dal genocidio armeno, certo, ad esempio, e che poi si va a riscontrare con anche alcuni elementi storici molto importanti. Nel 2023 ci si ritroverà a festeggiare il centesimo anno, il primo secolo della nascita della Turchia. Perché anche questo non va dimenticato, questi territori e questi conflitti si iniziano ad acuire proprio nel momento in cui c'è stato il trattato Sykes-Picot alla fine del primo conflitto mondiale, quando Francia e Inghilterra hanno letteralmente diviso con righello e squadrette territori all'interno di questo territorio. E da qui la creazione appunto della Siria sotto influenza francese inizialmente, dell'Iraq sotto l'influenza dell'Inghilterra e poi la nascita della Turchia. E credo che insomma non sia un caso che proprio a 100 anni dalla fine del trattato Sykes-Picot e Louisiana ci si ritrovi in qualche modo a mettere in discussione quelli che sono proprio i confini di questi territori, e quindi insomma ci ritroviamo davanti ad una nuova guerra
che prende
le mosse da elementi storici, politici, culturali che hanno delle radici molto più profonde.
Eh sì, che non sono state evidentemente risolte, esatto, in questo secolo. Senti, un'altra cosa, un altro aspetto assolutamente interessante. Tu hai intervistato, ci dicevi, sia foreign fighters, insomma, così questa è la definizione, sia le loro compagne. E che idea ti sei fatta di queste persone? Diciamo, ci sono delle linee guida per quanto riguarda, come dire, l'interpretazione delle loro azioni, del loro pensiero? C'è, diciamo, un jihadista tipo, un foreign fighter tipo, oppure siamo di fronte a una insomma, moltitudine difficile poi da inquadrare? Fra l'altro poi fra poco uscirà il film su l'ultimo, sul detenuto di Guantanamo, mi ricordo se è mauritano forse, insomma, comunque un filmone in cui c'è anche Jodie Foster, e quindi diciamo la questione tornerà a breve almeno per qualche giorno agli onori della cronaca.
Sì. E allora sì, ho intervistato diverse ragazze, e premetto che per me è stato difficile, non è stato semplice averci a che fare.
Queste erano detenute, ovviamente.
Sì, si trovano all'interno, allora io ho intervistato diverse all'interno del campo di Al-Hol, alcune all'interno del campo di Rosh Camp, e sono dei campi profughi di detenzione, per capirci, e quindi c'è un livello di sicurezza al fine di evitare che scappino. In una situazione, comunque, appunto, parliamo di campi profughi, per cui la situazione sicuramente non è delle migliori. Ne ho incontrate diverse, di diversa nazionalità. Allora, provo un attimino a spiegarmi. Sicuramente ognuna di loro ha una storia a sé, quindi generalizzare è davvero molto difficile e complicato. Mi rendevo conto che ognuna di loro, appunto, avesse una storia diversa, delle motivazioni diverse che l'avevano portate a entrare nello Stato Islamico. C'era ad esempio chi viveva già in Siria e che in un momento, diciamo, di difficoltà e di conflitto generale, diceva l'unico modo per essere sicure era diciamo, entrare all'interno dello Stato Islamico, perché ci garantiva una sicurezza in termini di vita. Altre invece, la maggior parte, che erano proprio, avevano deciso di partire convinte e consapevoli del luogo in cui sarebbero andate. Alcune poi è difficile capire quello che dicono per, certo, avere dei benefici, no? Da quella, chiaro, che invece è la realtà. Però ecco, ci sono state delle ragazze che hanno cercato di scappare da Daesh, che sono state scoperte e per questo sono state arrestate dalla stessa polizia di Daesh e sono state torturate. Alcune di loro hanno delle storie terribili, hanno ucciso davanti a loro i mariti oppure i genitori, insomma situazioni molto complicate. Altre invece erano e continuano ad essere convinte della loro scelta e continuano ad appoggiare lo Stato Islamico. Per cui ecco, ci sono diversi, differenti tipologie, se così le possiamo chiamare. Su questo ho dedicato un capitolo intero all'interno del libro. Devo dire che inizialmente venivo comunque da quella che era una narrazione nei media italiani in cui la maggior parte di queste donne venivano categorizzate come le vittime, no? Che erano state convinte, che erano state tratte in inganno per arrivare fino a lì, ecco, o perlomeno inconsapevoli. Ecco, la realtà con cui mi sono trovata a che fare era completamente diversa. Parto dal presupposto che per me le categorie vittime e carnefici in realtà non credo in queste due categorie, perché in questo binarismo così perfetto, perché poi anche la mia esperienza mi ha fatto vedere che ci sono tante complessità e tante differenze all'interno delle decisioni che venivano che hanno fatto sì che queste donne arrivassero e facessero parte dello Stato Islamico. ci ho detto, molte di loro erano entrate a far parte proprio dell'organizzazione dello Stato Islamico e quindi facevano le brigate di sole donne al Kasba, ad esempio c'era l'intelligence dello Stato Islamico, l'AMNI, alcune di loro facevano parte dell'intelligence. Tutte le internazionali hanno avuto, o la maggior parte ha avuto, un training, diversi tipi di training. E all'interno della complessità dell'organizzazione c'erano differenti ruoli e quindi c'era chi si occupava ad esempio della propaganda, molte di loro in realtà erano quelle appunto che lavoravano in questo ambito, e campagne di crowdfunding, e operazioni sui social network. C'erano molte di loro che avevano proprio il ruolo di fare figli e quindi di crescere la nuova generazione del califfato, i cosiddetti cuccioli del califfato. C'erano coloro che si occupavano dal punto di vista medico e quindi infermiere e dottoresse, così come c'erano anche coloro che appunto facevano parte dell'organizzazione politica militare. E parlando con alcune colleghe a Raqqa, ad esempio, loro mi dicevano che le internazionali erano le peggiori. Ed erano quelle che
quelle più ideologizzate.
Quelle più ideologizzate, esatto. E quindi ecco, è stato molto interessante per me vedere tutte queste differenze ed entrare appunto all'interno di questo mondo così complesso. E poi, tra l'altro, anche l'elemento che mi ha destabilizzato molto è stato vedere come alcune di queste donne sono state in grado di rideclinare l'organizzazione dello Stato Islamico all'interno di questi campi dentro i quali loro si trovano. E da qui, parlando anche con la security, l'intelligence delle Syrian Democratic Force, che si occupa di gestire questi campi, come Al-Hol in particolar modo, mi raccontavano di una situazione davvero molto molto difficile, praticamente bomba ad orologeria che sta per esplodere. Continuano ad esempio le esecuzioni all'interno di questo campo, nonostante ci sia comunque un servizio di sicurezza.
Le esecuzioni del Daesh
all'interno del campo. E quindi la situazione è davvero molto difficile ed è davvero molto critica. Tra l'altro, poco prima di venire qua leggevo un po' gli aggiornamenti, ce n'è stata una proprio 3-4 giorni fa, l'ennesima. E ormai solo nel 2021 ce ne sono state circa una cinquantina, cioè, quindi esatto, parliamo di questo tipo di numeri. E questo secondo me è un elemento molto importante, perché poi, come si diceva inizialmente, ma come dicevi anche te, qui non se ne parla più di questa tematica. In realtà lo Stato Islamico è stato sconfitto militarmente e geograficamente, ma di fatto continua ad esserci, continuano ad organizzarci, hanno cambiato strategia. Mentre prima appunto avevano un'organizzazione paramilitare che gli permetteva di controllare interi territori, adesso hanno cambiato strategia e per l'appunto attaccano e prendono di mira persone specifiche e in particolar modo autoctoni, quindi siriani che fanno parte o delle Syrian Democratic Force, capi, leader delle tribù, ad esempio della zona di Deir ez-Zor, sono stati ammazzati in diversi, che collaborano con l'amministrazione autonoma del nord-est della Siria, che cerca di implementare un sistema diverso all'interno del territorio, e quindi hanno iniziato a prendere di mira persone civili che rappresentano appunto quel tentativo di costruzione di un processo di pace all'interno di quel territorio.
Bene, insomma, si va per dire. Senti Sara, noi siamo giunti alla conclusione del nostro tempo. Per concludere, però, diciamo, il tuo libro, la tua ricerca si conclude proprio come stavi notando tu, in maniera non propriamente ottimista, nel senso non stiamo parlando di una storia che è finita, non stiamo parlando, diciamo, di una ricerca storica al passato, ma di un qualcosa che purtroppo è ancora presente, e questo dovremmo averlo sempre ben in mente tutte e tutti, anche, diciamo, in mancanza di quei momenti eclatanti che abbiamo vissuto anche da queste parti.
Sì, allora quello che mi preme sottolineare è che nonostante le complessità e le difficoltà di cui appunto ci stiamo trovando a parlare, all'interno di quel territorio esiste una realtà che è la realtà appunto l'amministrazione autonoma del nord-est della Siria, che è tra curdi, arabi, siriani, siriaci, assiri, yesidi, cerca di implementare e lo sta facendo un percorso alternativo all'interno di quel territorio. Ecco, e questa secondo me è una cosa molto molto importante, perché anche per quanto riguarda ad esempio la questione delle donne, da un lato, ecco, qui è molto evidente, no? Perché da un lato nello Stato islamico si vede come la donna sia un soggetto subalterno a quella che è volontà dello Stato islamico, che è una riproduzione assolutamente patriarcale, macista e religiosa e ideologica, che appunto vede la donna come un soggetto subalterno all'interno di quella realtà. E dall'altro lato c'è invece l'amministrazione autonoma del nord-est della Siria. Nelle immagini italiane sono conosciute le donne che facevano parte, che fanno parte delle YPG, ma che sono solo un riflesso di un cambio di mentalità molto più grande, all'interno del quale appunto la donna invece si trova ad essere quel soggetto di attivazione, di democraticizzazione del territorio. Per cui per me è stato anche bello vedere come delle mie colleghe, delle ragazze siriane, mi dicevano: Sara, e noi prima non potevamo neanche lavorare, adesso stiamo lavorando, possiamo lavorare, mi sono presa la patente, ho la macchina, ecco. E poi è da questi elementi che poi si vede, no, anche come il tessuto sociale di un territorio cambia, e quindi questo elemento dei due co-leader, mai solo un uomo ma sempre un uomo e una donna, insomma, ecco, tutta una serie di elementi che ci parlano di una realtà altra. Quindi mi piacerebbe concludere sottolineando che nonostante le difficoltà, che sono davvero tante, e questo secondo me è un motivo in più innanzitutto per interessarsi, per informarsi e per cercare poi anche di attivarsi, perché quella che è la politica italiana, e la politica italiana si riverbera anche all'interno di questi territori, non a caso tutti quelli che sono i collegamenti, anche la vendita di armi che l'Italia fa alla Turchia, sono quelle stesse armi che poi la Turchia utilizza per attaccare l'esperienza confederale dell'amministrazione autonoma del nord-est della Siria, e che quindi cercano di distruggere questo tipo di percorso, avallando invece un percorso con lo Stato islamico continua in realtà ad essere presente nel sottosuolo siriano e iracheno e non solo. Quindi ecco, per me è molto importante condividere con voi anche questo altro aspetto della faccia della medaglia che vive all'interno di questi territori. E non a caso, e qui concludo, invito tutte e tutti a partecipare a questo momento che ci sarà il 5 giugno in Piazza Esquilino alle ore 16, che è un momento appunto lanciato dalla comunità curda proprio per chiedere lo stop da parte della Turchia degli attacchi sia nel nord-est che nel nord-est della Siria che nel nord iracheno. E qui davvero concludo, scusatemi la lunghezza, perché poi questi attacchi vengono fatti, non a caso sono stati fatti alcune volte proprio nei pressi di questi campi profughi all'interno del quale sono detenuti Daesh. E quindi è assurdo e paradossale, quando la Turchia attacca, non a caso queste persone appartenenti allo Stato islamico riescono a scappare. Cioè, queste sono delle coincidenze, lo metto fra virgolette, perché poi anche qui sulle relazioni tra Turchia e lo Stato islamico bisognerebbe parlarne ed entrare nel merito, perché questa è un'altra verità forse troppo spesso taciuta e che invece bisognerebbe evidenziare. Ma ecco, tutto è connesso. E quindi anche una presenza in piazza degli Esquilini il 5 giugno è un momento per dire basta, per aprire gli occhi e per cercare di dare un supporto, un sostegno alla comunità curda che cerca appunto di creare questi percorsi alternativi all'interno di quel territorio.
Benissimo, ti ringrazio moltissimo. Ecco, allora ricordiamo il libro, come si chiama, che è Daesh.